ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di Buco in onda tutti martedì a partire dalle 17 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Una puntata tutta speciale, quella con cui andremo in onda oggi, a partire dalle voci che sentirete in questo spazio radiofonico. Oggi grande assenza delle voci solite in questo orario, che sono tutte e tutti impegnati in attività pomeridiane scolastiche. Abbiamo invece però un sacco di ospiti a cui intanto diciamo ciao.
Un buon pomeriggio a tutte e tutti.
Un buon pomeriggio anche da noi.
E siamo abbastanza qua dentro e quindi cominciamo subito, ma prima di cominciare non vi risparmieremo uno spot per noi molto importante.
Benvenuti telespettatori del TG Giubileo. Svettano nel cielo le ciminiere dell'inceneritore del nostro beneamato sindaco. Tra i fumi sfrecciano le navette che porteranno nella capitale milioni di pellegrini interplanetari grazie al nuovo spazioporto. Per ospitare questa gioiosa invasione saranno eseguiti 40.000 sfratti per la gloria dell'impero di Airbnb. Centinaia di nuovi cantieri interrompono tutte le preferenziali. L'ATAC suggerisce ai plebei di recarsi a lavoro a dorso di mulo. Si prevedono ingorghi per i prossimi 100 anni.
Basta, non ne posso più.
Da Radio Onda Rossa resiste al Giubileo e al suo effetto energivoro su ogni cosa.
Partecipa al radioabbonamento Jubilor 2025. Vai sul sito www.ondarossa.info e clicca sul banner Sostieni o cerca sulla nostra pagina di produzioni dal basso.
Radio Onda Rossa resiste al Giubileo, ma deve anche pagare le bollette. Quest'anno sono 20.000 euro.
Per raggiungere l'obiettivo chiediamo solamente 30 dobloni per combattere la propaganda di regime sull'etere.
E poi inflazione, armi, guerre.
E basta. Quasi una bevuta, amico, il Vaticano brucia.
E facciamoci questa bevuta che il Vaticano brucia, ma prima della bevuta bisogna dare il proprio obolo per mantenere questa radio aperta e non solo aperta, ma anche militante, partigiana e senza padroni, senza pubblicità e senza padrini, come è sempre stata dal 77. Dicevamo, una puntata tutta particolare, non solo per le presenze in studio, ma anche perché oggi vogliamo, come dire, allargare un po' il ragionamento, allontanarci un po' dalle tristi miserie in cui ci affondiamo quasi ogni martedì la nostra attenzione da questi microfoni, non perché cambiamo tema, continueremo a parlare in qualche modo di scuola, ma ne parliamo a partire da un libro che è un libro tutto speciale, anche questo come questa puntata, che ci permetterà di affrontare le tematiche con uno sguardo ampio e, lasciatemelo dire, rivoluzionario. Il libro di cui parliamo si intitola Educazione autonoma in Messico, volume 2, esperienze urbane, e è curato da Nodo Solidale. E quindi intanto diamo il benvenuto al Nodo Solidale, diciamo che qui è con una voce, ma sappiamo insomma che non è una voce sola, e intanto insomma ti chiediamo di dire due parole sul Nodo Solidale, anche se Nodo Solidale, come dire, è da questi microfoni ha parlato tante volte, e poi su cos'è questo bel librettino di cui oggi proviamo a parlarvi.
Allora, per iniziare ringraziamo tantissimo le frequenze di Radio Onda Rossa per ospitarci ancora un'altra volta per parlare di Messico, questa volta a partire dall'educazione. E il Nodo Solidale è un collettivo di solidarietà tra Italia e Messico, suddiviso tra due sponde dell'oceano, e le tematiche più care sono quelle della solidarietà con le lotte dal basso e a sinistra, e anche come queste lotte possano, diciamo, aiutarci a leggere la nostra realtà in uno scambio continuo e costante. Quando parliamo di Messico parliamo di un paese, uno stato che è un cimitero a cielo aperto, uno stato in guerra da oltre 16 anni, dove dal 2006 sono oltre 350.000 le vittime della violenza che imperversa nel paese e 128.000 le persone desaparecidas. Con l'ultimo governo di Andrés Manuel López Obrador questa cosa, e anche con l'attuale governo di Claudio Sheinbaum, non si è fermata, e ci teniamo sempre, quando interveniamo, prima di intervenire, a ribadirlo, e crediamo che di fronte a tutto questo le esperienze di autonomia, di costruzione dal basso di altri mondi possibili sono proprio l'alternativa e l'unico antidoto possibile a questa situazione di violenza utilizzata dal grande capitale internazionale transnazionale per aggredire territori. Quindi siamo molto grate di essere qua con voi per parlare, diciamo, quindi delle resistenze e del ruolo che l'educazione può assumere, anzi assume, all'interno di processi organizzati di trasformazione della realtà e come sostiene, diciamo, le lotte dal basso.
Dicevo appunto che è il secondo questo volume e ha un sottotitolo appunto che riguarda la dimensione urbana, insomma, quindi le esperienze di auto-organizzazione, le esperienze di autonomia in spazi urbani, ma c'è stato un primo volume, per ricordarlo.
Sì, diciamo che questo secondo volume nasce dopo il primo, che si chiamava Educazione autonoma in Messico, Chiapas e Oaxaca. Il primo volume nasce durante l'avvicinamento all'arrivo della gira zapatista in Italia e faceva parte di alcuni dei materiali che avevamo promosso per parlare di Messico, per raccontare cosa stava arrivando, per problematizzare attraverso vari punti a partire dalla costruzione dell'autonomia e avvicinare anche a chi si apprestava ad accogliere la delegazione zapatista, quanto diciamo avvicinarli al mondo che si andava a incontrare. Quindi nasceva come materiale solidale anche dal punto di vista di sostegno economico a quella che era la gira zapatista, cercando di attivare attorno a sé un ragionamento su quello che era l'educazione. Infatti venivano raccontate nel libro due esperienze di educazione autonoma fuori dalla città, quindi diciamo spesso, anche se creano molte, diciamo, permettono di allargare lo sguardo, avevano il solito limite, un po' si riscontra quando si ha a che vedere con cosmovisioni, forme di vita molto lontane da quella che siamo abituati a vivere, che parlavano di cose che avvengono fuori dalla città, quindi in contesti molto lontani a noi, almeno che viviamo a Roma siamo abituati a considerare in maniera un po' difficile. Noi io che sono di Roma, a volte è difficile pensarsi fuori dalla città, forse è un limite che abbiamo nel vivere una grande metropoli come Roma, e quindi anche là forse un qualcosa da iniziare a mettere a critica. Comunque nasceva rappresentando quindi l'esperienza di educazione autonoma portata avanti dalle ZLN nei territori liberati e dal CODEDI, che è un'altra organizzazione indigena che sosteniamo da anni, che invece opera nello stato di Oaxaca. Quindi diciamo si parlava dell'educazione all'interno di questi contesti e come attraverso queste forme di educazione venisse messa in discussione il rapporto tra teoria e pratica, come attraverso si sviluppasse un'educazione che era funzionale all'organizzazione e anche come questa, diciamo, e ciò che veniva criticato come terzo punto era anche la neutralità del sapere. Quindi, diciamo, questo era un po' ciò da cui muovevamo.
E se mi permetti, insomma, nonostante quello che tu dicevi, cioè che è difficile immaginarsi spazi non urbani, dall'altra parte tra compagne e compagne, insomma, nei nostri mondi, forse sono esperienze più conosciute per assurdo quelle rurali di auto-organizzazione e di autonomia, appunto le ZLN, il Chiapas, le zone rurali dello stato di Oaxaca, rispetto invece alle forme di auto-organizzazione che pure ci sono nelle città del Messico.
Sì, infatti il tentativo era un po' di superare questo paradosso. Poi quello che dicevo prima in parte è contraddittorio, perché anche educazione autonoma in Messico aveva un legame con la città. Il legame grosso che c'era stato era un testo contenuto lì che si chiamava L'Escuelita Zapatista, che è stato tradotto dai bambini e le bambine del doposcuola Mammut, che hanno messo, diciamo, a disposizione anche la loro interculturalità, la provenienza da differenti parti del mondo, proprio per tradurre questo testo e metterlo dentro al libro. E la traduzione di questo testo ha suscitato in loro la voglia di poter incontrare le zapatiste e gli zapatisti, e poi si è concretizzata nell'incontro con il comando Palomitas, che era la parte, diciamo, di delegazione under 6 che era partita con il resto della delegazione dell'Archita por la Vida, che ha incontrato i bambini e le bambine del doposcuola Mammut, del doposcuola del Quarticciolo, alla Torre, e insieme a tanti altri bambini, dove hanno fatto uno scambio, li hanno accolti suonando degli strumenti creati con materiali di riciclo, hanno creato una canzone del benvenuto che poi si è riprodotta in vari doposcuola, in vari contesti, cioè fino a diventare quasi un tormentone dei doposcuola. Quindi diciamo l'obiettivo di quel libro nasceva nel creare e tessere relazioni, e forse è qualcosa che è riuscito anche a farci sognare, e diciamo da questo poi la voglia di cercare di approfondire ulteriormente i legami tra possibilità organizzative e educazione, quindi capire anche come attraverso l'educazione è possibile produrre e riprodurre altre relazioni sociali differenti da quelle che viviamo quotidianamente nella società e nelle nostre società che viviamo, e anche ad esempio nelle nostre scuole. Una cosa che un argomento su cui riflettere del libro, che siamo in una trasmissione che si occupa di scuola, però nel momento in cui l'avevamo terminato c'era il dubbio che ad esempio questo libro parla di educazione ma parla relativamente di scuola, quindi diciamo ciò di cui parla è proprio l'educazione sviluppata in contesti di organizzazione dal basso a sinistra, che puntano a trasformare la società a 360 gradi. Nello specifico e l'abbiamo realizzato attraverso una serie di interviste del tutto originali, quindi diciamo anche come è nato Solidale abbiamo fatto un po' un salto legato a un'autoformazione continua che ci porta a fare libri senza essere professioniste del libro, ma spinti da un tentativo di creare connessioni tra differenti parti del mondo senza comunque pensare che le esperienze si possano copiare e incollare da un'altra, da una parte all'altra, perché ogni esperienza è frutto del calendario e la geografia in cui si ancora. Le realtà che abbiamo intervistato in questo libro sono l'Organizzazione Popolare Francisco Villa de Schierda Independiente, i Panchos, che si occupano di lotta per la casa a Città del Messico, ma non solo. È un'organizzazione che abbiamo avuto anche l'opportunità di accompagnare sulle frequenze di questa radio. Siamo stati con loro proprio seduti dove siamo oggi, favorendo diciamo questo intercambio, e quindi siamo contenti di poterne parlare ancora. E un'altra organizzazione che abbiamo intervistato è TOR, Tejiendo Organización Revolucionaria, che è sempre un'organizzazione di Città del Messico, organizzazione con una provenienza dall'università, ovvero è nata nel 1900, durante lo sciopero dell'UNAM, l'Università Autonoma Nazionale del Messico, tra il 1999 e il 2000, e adesso con un piede dentro e un piede fuori dall'università, organizzazione diciamo che si è occupata tra i vari assi di lavoro che porta avanti, di costruire un tentativo di scuola secondaria proprio nelle comunità dell'organizzazione dei Panchos. E terza organizzazione intervistata invece è la Brigata Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martinez, e questa diciamo organizzazione sempre che opera soprattutto in Città del Messico, ma non solo, perché diciamo sono radicate anche a Tapachula, nella frontiera sud del paese, e portano avanti un grandissimo lavoro per l'organizzazione delle lavoratrici sessuali a partire dalla rivendicazione dei propri diritti lavorativi, per la promozione di salute e quindi la riappropriazione la salute che si lega anche al lavoro sessuale, ma anche soprattutto della rivendicazione dei diritti umani e la prevenzione della tratta di persone. E terzo invece, con loro diciamo, abbiamo trattato quindi questi temi che affrontano, mentre invece l'ultima realtà intervistata è l'Assemblea dei Pueblos Indígenas dell'Istmo in Defensa della Terra e del Territorio, anche questa organizzazione che abbiamo avuto il piacere di accompagnare su queste frequenze, che ci ha parlato di un tentativo di costruzione di un orto comunitario in collaborazione con gli studenti di una scuola professionale, dove una compagna ha avuto la possibilità di collaborare attraverso un assegno di ricerca, e anche con la collaborazione di un maestro, un professore solidale, c'è stata la possibilità di creare questo scambio, fornendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare nella pratica l'utilizzo delle piante, ma anche rompere i muri della scuola e anche i muri della separazione durante la pandemia, quando nasce diciamo questo esperimento.
E quindi loro ci sono riusciti e riuscite, e in parte perlomeno. Diciamo, abbiamo presentato il nodo solidale, abbiamo presentato brevemente il libro che sarà insomma la guida di questa nostra trasmissione. Presentiamo anche gli altri ospiti che sono qui, che sono del collettivo Zaum. Quindi, se volete dire, anche il collettivo Zaum è stato ospite di questi microfoni tante volte, però due parole su chi siete, chi è questo collettivo.
Ciao a tutte le radioascoltatrici, e ringraziamo le Radio Onda Rossa per ospitarci nuovamente in queste frequenze, soprattutto perché è importante anche che ci siano dei canali di comunicazione che siano di parte, e soprattutto che in un quartiere anche come San Lorenzo, e in una zona universitaria che ormai è logica sottomessa a logiche di speculazione, a logica di estrattivismo, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista appunto anche della presenza stessa dell'università con le sue sedi, è importante che appunto ci siano degli spazi autonomi di discussione, di comunicazione. Quindi noi siamo un'assemblea universitaria, ma che prova anche a creare legami con il territorio, soprattutto perché l'università va sempre più in, in un, verte sempre più in uno stato di isolamento, in uno stato di chiusura al territorio, e quindi niente, siamo, abbiamo anche la, la necessità di aprirci al, al, al territorio, e quindi ringraziamo la radio di ospitarci nuovamente.
Grazie a voi. E diciamo appunto il titolo di questo libro è Educazione Autonoma, e forse potremmo anche partire da queste due parole, nel senso che, come dicevi tu prima, si parla di educazione ma non si parla prettamente di scuola, e non si parla neanche di organizzazioni che nascono per fare scuola. Ma nascono però da organizzazioni politiche che si pongono il problema dell'educazione, e non perché appunto è il loro fine, diciamo, statutario, per insomma usare una parola del tutto inadeguata, da una parte. Dall'altra si parla di, appunto, l'aggettivo è autonoma, perché si parla di un apprendimento che vuole essere libero e autonomo, e libero e autonomo perché, come dire, non vuole replicare, riprodurre il presente di sfruttamento, di guerra, di oppressione, di saccheggio, di violenza, di colonialismo, ma anzi vuole dare strumenti, antidoti per rovesciare il sistema che ho cercato di descrivere con queste parole, tutte prese dall'introduzione del libro. E non so se vogliamo intanto provare a approfondire un po' questo concetto, che significa educazione autonoma in questo libro.
Diciamo che, proprio come si citava, il senso dell'educazione autonoma è la ricerca all'interno di percorsi di trasformazione della realtà di altri mondi possibili, e il modo attraverso cui questa ricerca può prendere forma e riprodursi ulteriormente. Quindi, diciamo, forse è uno dei perni centrali che ritroviamo poi in differenti movimenti rivoluzionari lungo e largo per il mondo, perché, diciamo, da soli o da sole è impossibile cambiare questo mondo, e quindi, se vogliamo trasformarlo, bisogna porsi l'orizzonte e anche nella prospettiva di capire come tutto ciò che si mette in pratica possa essere riprodotto ulteriormente, anche a prescindere dalla specificità delle biografie personali. Quindi, diciamo, come quotidianamente si possa capire insieme come mettere in discussione ciò che viviamo attorno e che spesso pensiamo neanche di poterlo mettere in discussione. Diciamo, l'idea del libro nasce soprattutto da alcune domande, quindi le domande che esponiamo, ad esempio, è: che ruolo può avere l'educazione nella produzione e nella riproduzione di soggettività in lotta e nella costruzione di processi dal basso che aspirano a innescare una trasformazione radicale della società, o come dotarsi di strumenti e pratiche che permettono di comprendere la realtà che ci circonda per poterla trasformare e riscrivere. O se no, ci domandiamo anche quale sia l'importanza di costruire forme di apprendimento libere e autonome per dotarsi di antidoti al presente capitalista che quotidianamente ci impone guerra, sfruttamento, oppressione, saccheggio e violenza, proprio come si citava nelle parole che introducevano la domanda. Quindi, diciamo, è un qualcosa che rende l'educazione pure in un orizzonte di deprofessionalizzazione, che è anche un orizzonte che mette in connessione queste differenti esperienze, perché fanno del sapere qualcosa che nasce per essere condiviso e scambiato in maniera libera. E ad esempio, da questo mi viene in mente un documento che è contenuto in appendice al libro, che si chiama Linee guida del progetto di educazione e cultura. Linee guida è una parola che riaprendo il libro questi giorni, avendo anche, ahimè, ricoprendo il ruolo di professore come lavoro a scuola, mi ha chiamato molto l'attenzione rispetto alle nuove indicazioni nazionali che sono arrivate,
o se vuoi anche alle linee guida sull'educazione civica o alle linee guida sul genere. In genere, diciamo, linee guida e ci tremano un po' le gambe.
Esatto. Invece ho aperto il libro, riguardandomi il documento dell'appendice, ma si chiama proprio linee guida, e poi rileggendole mi sono reso conto che sono linee guida, però, diciamo, con un senso senso totalmente opposto a quelle che troviamo normalmente scritti sui giornali o attraverso i documenti del ministero che ci arrivano a scuola e che arrivano ai più. Sono linee guida che sono state redatte dall'Organizzazione Popolare Francisco Villa de Schierda Independiente, i Panchos, nel 2009. Queste linee guida sono il frutto di un lavoro svolto dal basso nell'organizzazione, nato dalla discussione, il dibattito, la vita quotidiana organizzata dentro le comunità e l'importanza di riconoscere la Commissione Educazione e Cultura e il progetto da lei promosso, il progetto Educazione e Cultura, come centrale all'interno della prospettiva di riproduzione dell'organizzazione e anche di coscientizzazione delle persone. E queste linee guida, solo leggendone alcuni punti.
Guarda, volevo leggere proprio l'inizio, che secondo me è già abbastanza colpisce, insomma, per la distanza rispetto a quello che qua si elabora intorno alla scuola, all'educazione, eccetera. Il progetto di educazione e cultura è una costruzione collettiva che deve essere il prodotto della storia, della visione del mondo e delle posizioni politiche che la comunità ha forgiato in anni di lotta. Deve da un lato riconoscere i progressi compiuti finora, ma deve anche essere chiaramente orientato alla costruzione del futuro. Ovviamente chi vuole commentare commenti, ma appunto il progetto di educazione e cultura è una costruzione collettiva, a mio parere è già un concetto molto rilevante.
Ma assolutamente, noi appunto l'università è un luogo, l'università come la scuola sono luoghi in cui sostanzialmente la nostra esperienza è un'esperienza individuale ed è un'esperienza che non è connessa con la socializzazione di tutti i giorni, con il territorio, con quelle che possono essere anche le esigenze degli studenti. Invece è un percorso formativo che si basa in primis sulla certificazione. Leggendo le linee guida è molto interessante, anche molto centrale la definizione di scienza come spiegazione oggettiva dei fenomeni che ci circondano. Quindi quando una studente si chiede perché è socializzata in delle dinamiche con una mentalità patriarcale, perché è costretta a fare progetti di alternanza scuola-lavoro e essere immessa in un mercato del lavoro che è imposto, quindi in un'attività appunto umana che non ha scelto di fare ma che fa solo per sopravvivere, perché non ha nessuno strumento per comprendere qual è la sua posizione sociale in quel momento, perché la storia è unica e c'è la storia ufficiale e invece c'è la storia di molti percorsi anche di lotta, come può essere quello dell'esperienza zapatista e l'esperienza di tutte le organizzazioni che sono state citate prima, appunto perché la scienza e l'esperienza formativa è un'esperienza che deve formare un certo tipo di persona. Quindi assolutamente pensiamo che la prima cosa che sia importante in qualsiasi progetto politico e come quello che portiamo noi avanti dentro l'università sia il fatto di comprendere come l'esperienza collettiva e la formazione politica sia innanzitutto quella di decostruire la propria coscienza e la propria mentalità eurocentrica, decoloniale. Quando si lotta per la Palestina e contro gli accordi, si lotta in primis per la mancanza di strumenti nel saper analizzare una situazione come quella del genocidio in Palestina. E niente, ci sono un sacco di esempi relativi a quello che stavamo dicendo, però in sostanza appunto quello che ci sembrava abbastanza evidente fosse quella che è il concetto di scienza che ci viene insegnato, che non ci dà nessuno strumento per analizzare e stare nella realtà attuale, quelle che sono le forme di conoscenza e proprio la cultura come intesa nel libro, quindi tutta quella che è la socialità e ciò che è intorno, organizzato intorno alla vita universitaria come la vita scolastica, e soprattutto la formazione politica e la partecipazione che nel sistema educativo in cui siamo immessi da quando siamo giovani, appunto quando siamo piccoli, vuol dire sostanzialmente obbedienza e partecipazione acritica alla quotidianità, e invece nei percorsi politici la formazione politica è proprio la partecipazione quotidiana, invece è un certo tipo di percorso differente.
Sì, a me di questo colpisce anche molto, no, questo fatto che si tratta appunto di un progetto collettivo nel senso di comunità in lotta, nel senso che, non lo so, come compagne, compagni, come femministe, transfemministe, abbiamo il concetto di mettere in discussione la scienza come neutra, perché sappiamo che neutra non lo è. Ma per la società che viviamo temo che siamo più abituati a raffrontarsi in un, come dire, con un io che cerca di decostruire comunque quella supposta neutralità della scienza, ma è più difficile per noi pensarlo come un processo collettivo, questa di decostruzione delle neutralità, mentre qui fin dall'inizio si parte dalla collettività.
Sì, diciamo che forse la potenza di queste linee guida è proprio la capacità di prendere ciò che viene di critica anche radicale dalla costruzione dei movimenti e inserirla all'interno di una cornice organizzata, di una grande organizzazione, diciamo anche con di massa, con l'obiettivo quindi di puntare a trasformare tutto quanto e anche, diciamo, dentro forse dei lineamenti a volte visti dal nostro punto di vista un po' rigidi, che però nonostante questa rigidità ci fanno anche capire l'importanza di tracciare delle linee chiare, comprensibili e accessibili a tutti, e quindi di abbassare il più possibile anche la comprensione di queste tematiche a tutte e tutti. Quindi, diciamo, è un progetto soprattutto. La cosa che colpisce è che è il risultato di anni e anni di laboratori dal basso, di teatralizzazioni, di tentativi di coinvolgere la gente nell'alfabetizzazione di base, invitare alla lettura attraverso piccole recite, costruzione di personaggi, lavoro collettivo quotidiano, che partendo da questo arriva a costruire questa sfida per punti a quello che è il mondo attuale. Quindi capire poi come, in maniera, diciamo, seguendo alcuni punti, si possa trasformare la società e quindi avere uno strumento, diciamo, che ci permette di avere in mano qualcosa che ce lo rende, diciamo, possibile e vicino, soprattutto legato a ciò che si vive nelle comunità.
Leggerei, se per voi va bene, il punto 3, che mi sembra che apra a molti discorsi anche relativi, insomma, a quello che viviamo noi oggi qui. Il punto 3 si intitola "Oltre la certificazione". Per noi l'educazione è molto più dell'accreditamento o della certificazione ufficiale della conoscenza. Per noi l'educazione è azione comunitaria di condivisione della conoscenza per trasformare il mondo. È una pratica collettiva e di acquisizione di potere che costruisce una coscienza libera in tutto coloro che aderiranno a questi progetti. E la scuola nei tempi del neoliberismo nel mondo, direi, è diventata la scuola delle certificazioni. L'università ancora di più è arrivata a questo modello in cui quello che conta sono i crediti che acquisisci, la certificazione che ti viene rilasciata, l'accreditamento, eccetera, fra l'altro tutto con un linguaggio super economicista, e questo è, come dire, di tutte le scuole parole, tutti, ora non voglio universalizzare, però di moltissime delle scuole nel mondo che conosciamo, compresa le scuole messicane, dove il processo neoliberista è arrivato in maniera devastante, forse prima che qua, e sicuramente in maniera più violenta che qua.
Sì, poi se pensiamo all'inno della bandiera che viene fatto l'inno di lunedì nelle scuole messicane, che anche quando uno si confronta su queste cose con le persone che conosce nel paese, dici: ah, ma davvero fate il saluto alla bandiera ogni primo lunedì ogni lunedì della settimana? Diciamo, una scuola che ha anche un carattere nazionalista, anche se sul nazionalismo è qualcosa che, quando parliamo di Messico e ZLN, esercito di Zapatista di Liberazione Nazionale, è qualcosa che va problematizzato e forse non possiamo affrontare così solo semplicemente.
No, anche perché un conto, insomma, sono le nazioni colonialiste e un conto sono i popoli colonizzati, insomma, per dirla proprio in breve. Ma questo discorso di riappropriarsi dell'educazione oltre la certificazione, non lo so, a me che insegno in una scuola statale italiana mi ha assolutamente colpito, perché anche in Italia sono anni, no, in cui ormai la scuola sta andando in questa direzione, e l'università in maniera ormai molto, anche più, molto più marcata.
L'università, come l'università sicuramente è un luogo in cui, partendo anche dall'analisi generale di quello che può essere il concetto di università pubblica, di sapere libero, in cui appunto c'è una divisione sostanziale anche che corrisponde a una visione, a una divisione territoriale anche nella nostra città, a Roma, no? Le scuole del centro, come i classici, i scientifici, anche linguistici, quindi coloro che devono apprendere un certo tipo di cultura umanistica e in modo totalmente acritico, invece delle periferie, delle scuole tecniche, delle scuole professionali, in cui i lavoratori, i giovani lavoratori, devono sostanzialmente obbedire e riuscire a integrarsi a quelle che sono le esigenze tecnico-scientifiche del tessuto anche produttivo del territorio. E gli ultimi 30 anni anche di riforme universitarie hanno reso l'università sempre un luogo più elitario, il territorio di Roma sta per accogliere la costruzione di un nuovo politecnico che si chiama appunto Tecnopol, che vuole proprio dare una stretta, esternalizzare quello che è il ruolo del pubblico, quello che è il ruolo e la responsabilità del pubblico negli accordi che ha con le aziende delle armi, con le aziende cocide, e lo vuole invece rendere appunto esterno all'università pubblica e definitivamente connetterlo col territorio, con quelle che sono le aziende anche delle armi che sono nella Tiburtina Valley. E l'università è un luogo in cui i crediti formativi, la certificazione è tutto, in cui i professori, i docenti, lo abbiamo visto l'anno scorso per esempio nelle mobilitazioni al fianco del popolo palestinese, nelle lezioni che frequentiamo tutti i giorni dentro l'università, hanno avuto una difficoltà molto grande, molto importante a confrontarsi con questo tipo di contraddizione qui, perché la loro certificazione, il loro essere docenti di storia, ma di ingegneria, di tutte le facoltà, si contrapponeva invece con una visione politica che appunto legittimava l'uccisione e il genocidio di un'intera popolazione. E allo stesso tempo appunto l'università è un luogo in cui sempre più elitario, perché analizzando la fase globale in questo momento non si può spendere soldi nel pubblico. Il pubblico è un concetto che da 50 anni a questa parte non ha alcun tipo di significato, e quindi l'università accoglie il concetto del merito, un'università che deve sempre più privilegiare gli studenti che riescono a rispettare quelle che sono le esigenze e i crediti formativi e tutto questo tipo di linguaggio burocratico e di crediti, e quindi è un luogo che perde totalmente qualsiasi tipo di dimensione sociale, qualsiasi tipo di significato di mobilità e di scala della mobilità sociale, e che invece accoglie gli studenti che vogliono integrarsi a quello che è il progetto educativo imposto, e invece coloro che nelle periferie, in una città enorme come può essere Roma, vivono una condizione invece di povertà e devono appunto rispondere attraverso il lavoro a questo tipo di esigenza, non hanno accesso a questo tipo di cultura. Quindi quello che questo ragionamento, appunto, la divisione del sapere umanistico e tecnico-scientifico per chi si integra al sistema, invece la marginalizzazione nel mercato del lavoro che accoglie sempre meno lavoratori dall'altra parte. Quindi questa doppia divisione ci sembra quello che sia il percorso che l'università in Italia e in generale, come dicevi prima, in tutto l'Occidente anche ha preso.
Sì, in tutto l'Occidente e anche in altre parti, perché non so, a noi ci portano come esempio la scuola di Singapore, che io non è che conosca molto bene, ma se la portano come prima al mondo vuol dire che è la più neoliberista del mondo per fare un esempio.
Sì, poi a me il discorso della certificazione stimolava anche rispetto a alcune cose che si dicono prima nel libro, ovvero rispetto a un'esperienza citata che è la scuola preparatoria, ovvero parliamo della scuola quindi secondaria che permette l'accesso all'università, Karl Marx, sviluppata all'interno delle comunità dei Panchos. È una scuola che nasceva dalla necessità di certificazione, ovvero gli abitanti delle comunità molto spesso non potevano accedere a lavori migliori o a posizioni lavorative migliori perché gli mancava quello che potremmo paragonare al nostro diploma. Quindi diciamo si dà l'opportunità di costruire un proprio percorso educativo che alle immagini di quella che era la legislazione messicana permetteva di sperimentare un sistema di valutazione interno legato sulla certificazione delle evidenze. Quindi una scuola che permettesse, piuttosto che rispondere a prove che fossero più orali eccetera, di mettere in pratica quanto già appreso dalle persone e anche dare valore quindi a ciò che sapevano già fare, quindi la possibilità anche di riscatto. Quindi nonostante nelle linee guida si parli l'andare oltre, forse la cosa che mi stimolava era proprio la capacità di stare nella contraddizione, ovvero quindi di fronte alla necessità, da questa necessità trovare anche un modo per ribaltare la situazione e anzi dare valore a chi normalmente viene escluso dall'accesso all'istruzione secondaria. Perché? Perché semplicemente magari deve lavorare e non ha tempo di dedicarsi solo alla scuola. Perché? Perché si è trovato in condizioni di vita che per privilegio non gli hanno permesso di raggiungere un'istruzione secondaria, e quindi là rivendicare proprio dal basso il tentativo di questa certificazione, diciamo, generata dal basso. L'esperienza, ad esempio, che ci viene raccontata purtroppo ha subito uno stop proprio su questo, dalle negoziazioni col governo che ha messo i bastoni tra le ruote. Quindi alla fine le certificazioni, come viene raccontato nel libro, sono avvenute in scuole private perché non si riusciva, diciamo, a soddisfare le richieste del ministero, che quindi non permetteva alle scuole, se non pagano, diciamo, di certificare e quindi anche di proporre un altro modello di istruzione. Ovviamente quindi questo è qualcosa che ha portato, diciamo, a creare il primo ciclo di persone che sono uscite certificate, ma è stata messa in stand by proprio per questo. E forse la cosa interessante che viene riportata nel libro è proprio il limite che è stato riscontrato, ma da questo limite anche la necessità di costruire un'opposizione o comunque accumulare forza per poi successivamente non smettere di battere su questo tasto e nel momento in cui sarà possibile tornare all'attacco e creare le proprie scuole con tutto ciò che è già stato sistematizzato. Quindi diciamo un po' la capacità di prendere ciò che c'è, ribaltarlo e sbatterlo contro a chi sta sopra, proprio dal basso a sinistra, senza lasciarsi scoraggiare. E forse anche la cosa interessante è la capacità di riscontrare i limiti in ciò che viene portato avanti e capire quando qualcosa va stoppato e no, che forse, non so, se ripenso anche alla mia partecipazione a diversi percorsi auto-organizzati eccetera, forse la cosa più difficile nei momenti è proprio dire quando qualcosa sta finendo o qualcosa non va, e quindi portarla fino allo sfinimento. Quindi questa forse è pure un po' l'importanza di capire che le cose nascono, muoiono, ma poi ricominciano, si insabbiano, ci sono fili rossi che collegano il mondo a destra e manca, spazio e tempo, e penso anche a questo momento in cui ci troviamo diverse generazioni intorno a tavolo a discutere di queste tematiche, è proprio un momento importante perché ci permette di costruire insieme queste connessioni e capire come andare avanti. Ho divagato un po', però...
Vabbè, per magari chiudere il discorso su queste linee guida, poi facciamo una pausa musicale e poi magari entriamo in una delle esperienze proposte dalle interviste, volevo solo sottolineare un altro breve punto in cui si dice: promuoviamo lo sviluppo della capacità di criticare e difendersi dalle imposizioni ideologiche e autoritarie. E questo lo dico perché insomma siamo qua tutti e tutte reduci da un'assemblea molto grande che c'è stata domenica a partire dalle nuove indicazioni ministeriali per la scuola di primo ciclo, in cui 150 persone direi che si sono confrontate, erano tutte d'accordo, eravamo tutte d'accordo nel partire dicendo che nella scuola c'è già stata una forte torsione autoritaria che vediamo in atto, un neo-autoritarismo sui bambini, sulle bambine, sui ragazzi, sulle ragazze e sui lavoratori e le lavoratrici, ovviamente con strumenti diversi. Il fatto che qua invece si interpreti l'educazione e il progetto educativo come una sorta di autodifesa dall'imposizione autoritarie mi sembra proprio un ribaltamento, no? Rispetto a quello che noi stiamo vivendo.
Beh sì, cioè, ogni volta che uno rilegge queste linee guida, ogni parallelo possibile che può essere fatto con quello che stiamo vivendo con le nuove indicazioni nazionali è proprio un mondo al contrario. Sembra di guardare il mondo allo specchio. Quindi diciamo, sicuramente queste linee guida possono essere un suggerimento, anche un qualcosa per leggere in maniera provocatoria quello che sta succedendo, e anche magari un'ispirazione per capire la scuola che vogliamo. Ad esempio, penso anch'io all'assemblea dell'altro giorno, penso che è stato un momento molto prezioso, perché è stato un momento soprattutto anche dove iniziare a rompere una solitudine che nella scuola, da docenti o in differenti forme, viviamo, personalmente mi capita di vivere molto, e quindi mettere al centro, di fronte a un obiettivo comune, anche la possibilità di trovarsi in una lotta e dove tutti e tutte possano apportare a modo loro. Una delle cose che mi ha colpito molto, ad esempio, è la possibilità anche di permettere di sperimentare cose che uno magari avrebbe sempre pensato di fare ma non sono possibili. Prima cosa che penso, ad esempio, la possibilità di rigettare i libri di testo, perché queste indicazioni nazionali, ancor prima di essere approvate, ancor prima di aver terminato la loro, diciamo, consultazione farsa, sono già state acquisite dalle case editrici. L'altro giorno a scuola parlavo con un rappresentante dei libri, mi diceva: professore, non si preoccupi, forse in quest'anno non è caso di cambiare il libro, poi non sono ancora 3 anni che è stato cambiato, ma comunque arriveranno quelli nuovi sulle nuove indicazioni nazionali. Io pensavo: ah bene, manco l'hanno approvato e già me li sta a vendere. Quindi diciamo, anche la possibilità di rigettare il libro di testo, la possibilità di non adottarlo e soprattutto non farlo da soli e da sole. Quindi anche in una prospettiva del genere, pensare di costruire un'altra forma di scuola e capire insieme come si può fare. Ovviamente non è solo questo, è molto di più, è rifiutare un'idea di scuola sempre più autoritaria in cui le forze dell'ordine saranno sempre più presenti.
Più di così non so cosa possono fare, perché ormai ce l'abbiamo tutti i giorni a scuola, però
Forse ci devono venire a portare via dalle aule quei ragazzini che gli saltano addosso, non lo so, questo è grande
no,
dubbio.
Comunque, se posso ancora un commento su questo, io penso che da questo testo, in merito a quello che tu dicevi, dobbiamo anche imparare l'organizzazione, nel senso che la solitudine che tanti e tante di noi, io ricordo ormai molti appuntamenti in cui si è parlato tanto di solitudine dell'insegnante compagno, dell'insegnante compagna che sta a scuola e che non riesce e che non ha una rete con gli altri lavoratori, le altre lavoratrici. Ricordo per esempio una bellissima discussione sulla trilogia di Belux sull'insegnare, che è stata Acrobax ormai qualche anno fa, in cui il discorso più ricorrente era questo della solitudine. Io penso che tutti i percorsi che poi sono cominciati e sono finiti, e mi sembra che dietro a questo libro ci stia anche il discorso che, in cui si parla sì di auto-organizzazione, ma nella parola auto-organizzazione c'è anche la parola organizzazione, senza la quale difficilmente i percorsi di lotta vanno avanti.
Sì, diciamo che l'organizzazione è il filo conduttore di tutto il libro. Il libro nasce infatti proprio dall'idea di indagare come l'educazione si può inserire in processi di organizzazione, quindi come ci dice anche l'esercito zapatista di liberazione nazionale, noi ci stiamo organizzando così, voi come vi organizzate? Quindi anche per cercare di rispondere a questa domanda, perché il presente che ci si pone davanti, soprattutto dagli ultimi comunicati delle ZLN usciti, ci parlano di un presente di guerra che viene, diciamo che adesso è più palese che mai, nonostante venga chiamata quarta guerra mondiale da oltre 26 anni dalle ZLN, in cui l'invito è organizzarci da qua a 120 anni, dove una bambina, nipote di nipote, nipote, se è nipote, non so come si dice, di Denis, che è una bambina di oggi, potrà scegliere di essere libera, dove la libertà è essere consapevoli e assumersi le proprie responsabilità del mondo che si ha davanti. Quindi diciamo sì, l'organizzazione è il filo conduttore del libro e nasce proprio da indagare come si può fare organizzazione, perché forse ogni tanto, nonostante ci si ritrova in differenti percorsi eccetera, ciò che manca sono dei riferimenti, o magari dei riferimenti passati con cui è stato reciso il filo e si è persa anche la traccia, e quindi anche spesso ci ritroviamo a andarli a cercare. Personalmente il Nodo Solidale dà anche questa possibilità in altri contesti molto lontano da noi, forse perché più lontano da noi si riconoscono in maniera più chiara, e poi magari l'esercizio di trasduzione alla nostra latitudine forse è più difficile. Però questo è un po', diciamo, lo spirito che di ricerca che c'era dietro a questo libro.
Io manderei una traccia musicale, visto che stiamo parlando ormai da parecchio tempo, e poi torniamo in voce sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è Lilia Down.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si
lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa.
Questa è l'ora di buco, stiamo presentando un testo e discutendoci intorno che si intitola Educazione Autonoma, volume 2, curato da Nodo Solidale. Siamo qua con Nodo Solidale e Collettivo Zaum a parlare di questo e continuiamo.
Sì, in merito a, come, a quello che si diceva prima su... e riappropriarsi dell'educazione, anche noi come universitari vediamo come l'università è un ambito di riproduzione di un sapere, soprattutto in questo momento coloniale, che attraverso appunto un tipo di educazione istituzionale e formale che è asservita totalmente all'ordine costituito porta avanti e sostiene il progetto genocida che in questo momento viene portato avanti da Israele. E appunto grazie al percorso di lotta dell'intifada studentesca dell'anno scorso abbiamo avuto modo di confrontarci con questa contraddizione vedendo come le nostre facoltà stringono accordi con aziende che producono armi come Leonardo, Thales e varie però appunto diciamo che l'importanza che ha avuto questo percorso di lotta l'anno scorso, oltre, come si accennava già un po' prima, oltre alla rivendicazione specifica sul, sul blocco degli accordi, è quella di scoprire l'importanza appunto di decostruire la nostra mentalità coloniale ed eurocentrica che diciamo abbiamo interiorizzato all'interno delle nostre menti sin dall'inizio dei percorsi educativi istituzionali nei nostri anni di vita. E appunto è una mentalità che è totalmente funzionale alla costruzione di un progetto bellico in cui viene messo al primo piano l'accumulazione di capitali a spese delle classi subalterne e soprattutto un'estrazione di capacità umane dai nostri corpi per essere poi messe a valore all'interno di logiche di profitto e logiche di mercato del sistema attuale. E appunto grazie a questa situazione abbiamo capito l'urgenza di ragionare su la creazione di un percorso di educazione autonoma in università nel nostro contesto quotidiano, per appunto darci gli strumenti in maniera tale da cogliere le contraddizioni dell'esistente e sapere porsi all'interno di esse, costruendo una reale contrapposizione alle logiche di dominio che sono presenti in università, come appunto questa situazione della Palestina, ma anche tutto il sistema delle dinamiche, tutte le situazioni della dinamiche patriarcali che viviamo ogni giorno. E appunto avvertiamo la necessità di incentrare proprio il nostro agire politico sulla demilitarizzazione dei saperi e delle conoscenze, per dotarci di strumenti che ci permettano di vedere il presente, la realtà con occhi diversi, proprio puntare quindi a una decisione, a una trasformazione decisiva e concreta del reale, del presente che viviamo ogni giorno.
E questo insomma mi sembra un portare la riflessione da questa parte dell'oceano rispetto a quello che pone il libro, molto rilevante. In chiusura di questa presentazione volevamo affrontare un pochino più da vicino una delle interviste che il libro propone, che sono state insomma raccontate prima. Questa intervista è con una compagna della Brigata Callejera de Apoyo a la Mujer, che è un'organizzazione che, come si diceva prima, si occupa è un'organizzazione di lavoratrici sessuali e per il diritto alla salute e per l'organizzazione appunto in generale. Non so se vuoi raccontarci un po' i punti salienti che vengono fuori da questa intervista.
Allora, innanzitutto diciamo che l'intervista è condotta diciamo con Elvira, una delle compagne fondatrici di Brigata Callejera, e diciamo forse uno degli aspetti più importanti che esce fuori è quello degli strumenti che vengono adattati, ovvero quello che ci viene raccontato, come in tutto il libro troviamo, sono numerosi strumenti che forse possono servire anche da stimolo per inventarne altri o promuoverli. Ad esempio mi viene in mente alcune pubblicazioni di cui raccontano, pubblicazioni che sono fumetti, sono manuali, sono di differente tipo, perché pensare per anche età differenti. Infatti diciamo l'attività di Brigata Callejera nasce da un gruppo di sociologhe che inizia a fare lavoro in strada con le lavoratrici sessuali, andandole a cercare nei loro luoghi del lavoro, perché si erano rese conto che era difficile incontrarle, perché proprio le condizioni lavorative, la necessità di essere in strada e di non poter perdere clienti, gli rendeva difficile recarsi in altri posti. Da questo avvicinamento nasce un lavoro che punta all'organizzazione sul lavoro, punta alla promozione, alla costruzione di un'idea di salute e alla promozione della salute, quindi alla possibilità che da ogni lavoratrice sessuale possa nascere una promotrice di salute, ovvero una compagna che è in grado di farsi carico della propria salute, ma soprattutto della salute delle compagne a loro vicine. Questo è il primo degli aspetti che affronta Brigata Callejera. Da questo però forse la cosa interessante, che si lega anche al discorso delle scuole, è proprio come attraverso la promozione di salute che avviene attraverso l'organizzazione delle lavoratrici sessuali si arriva anche ai loro figli e alle loro figlie. Ovvero nell'intervista troviamo anche il racconto di come Brigata Callejera inizia a entrare nelle scuole, ovvero attraverso i figli e le figlie delle lavoratrici sessuali che si erano resi conto nelle loro scuole non gli veniva parlato di educazione sesso-affettiva, non veniva affrontato il tema dell'educazione sessuale, e erano i primi a chiamare Brigata Callejera a scuola per affrontare queste questioni. Da questo poi l'idea di sviluppare una serie di fumetti che già esistevano, erano fumetti che diciamo hanno uno stile abbastanza estremo, quindi anche con seni giganti, peni che escono giganti, quindi anche ha un'estremizzazione popolare che fa riferimento a un fumetto che già esisteva e quindi hanno sfruttato, diciamo, questa capacità di acchiappo così, però l'hanno iniziato a trasferire invece sui fumetti per bambini e bambine e a raccontare, diciamo, la sessualità attraverso questi fumetti, ma non solo, perché oltre ai fumetti che servono per fare educazione sessuale sono anche fumetti che permettono di riconoscere i segnali di tratta di persone e quindi come evitarla e come prevenirla prima, diciamo, che possa diventare una realtà, e quindi identificare queste cose affinché nessuno o nessuna sia costretta a esercitare il lavoro sessuale per obbligo, ma nel momento in cui si debba esercitare che possa essere, diciamo, una libertà di scelta e da cui rivendicare anche i propri diritti. Su questo una cosa forse anche interessante che si vede in Brigata Gallechera è il lavoro gigante di oltre 35 anni e la capacità di pensare questo lavoro in una prospettiva lunga, la prospettiva del piano sul lavoro sessuale di 25 anni che hanno strutturato, quindi diciamo ancora quando sono nato a un certo punto mi sono posto in una prospettiva di 25-30 anni che in effetti proprio nell'intervista esce fuori che ha avuto la capacità di incidere. Ad esempio uno degli elementi di incisività che viene raccontato è l'influenza che sono riusciti ad avere sul numero di figli che avevano i erotici sessuali, perché quello che ci viene raccontato nel libro è che all'inizio della loro esperienza capitava che le erotici sessuali avessero fino a 8 figli e che si ritrovassero a vivere in hotel, quindi vivendo in hotel erano costretti a comprare la cena, a pagare le stanze al giorno piuttosto che avere un affitto. Quindi la prima attività che ha svolto, tra le prime attività che si è trovata a svolgere Brigata Gallechera, c'è stata questa di, tra virgolette, come la chiamano, programmazione familiare, dove hanno iniziato a riflettere con le radici sessuali quanto gli costasse il loro stile di vita e anche, diciamo, che effetto avesse sul rapporto con i loro figli e il poco tempo che gli permetteva di trascorrere con loro e anche di prendersi cura di loro. Quindi da questo lavoro costante anche di coscientizzazione e riflessione sulla propria condizione materiale, di come si poteva migliorare, anche l'acquisizione della licenza elementare, media, e quindi la possibilità di accompagnare le lavoratrici sessuali nel loro percorso di studi che ha portato anche fino all'università, ha portato oggi al fatto che diciamo i figli sono ridotti in media a 2 e sono proprio i ragazzi che poi da questo lavoro fatto da Vetrici sono stati quelli che raccontavamo prima, che coscienti di questa programmazione familiare costruita dal basso e di segno opposto a quella che può essere la programmazione familiare quando ne sentiamo parlare dall'alto, quindi tutte parole che poi diventano ambivalenti e acquistano senso dentro un processo di trasformazione della realtà o dentro una forma di società, ha reso possibile, diciamo, e sta dando oggi i propri frutti proprio materiali sulla possibilità di vita quotidiana delle persone, la loro coscienza organizzata.
E ovviamente per noi leggerlo qui oggi significa riportare il discorso su quella che chiamiamo educazione sesso-affettiva, che è un dibattito che dal basso viene ormai da anni portati dai movimenti transfemministi, femministi e da movimenti studenteschi e che non trova sostanzialmente nessun accoglimento dall'alto. E a mio parere problematizza un aspetto che è estremamente difficile, e cioè, ammettendo anche di riuscire a portare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, chi la fa? Perché ovviamente niente può essere niente neutro, figuriamoci l'educazione sesso-affettiva. Porto un esempio molto banale, quello che è successo al liceo Montale la scorsa settimana, in cui un bando comunale sostanzialmente di educazione sesso-affettiva è stato vinto dal liceo Montale, che presentava un progetto con un'organizzazione antiscelta, con il progetto Pioneer, che è un'emanazione dell'associazione Provita. Poi per un cavillo tecnico il progetto non l'ha avuto, è un dato, è un elemento estremo se volete, ma cioè qua mi sembra che la risposta sia chiara, cioè l'educazione sesso-affettiva la fanno delle compagne che collettivamente hanno lavorato a partire da sé e si sono riappropriate della conoscenza sul proprio corpo e sulla salute e poi l'hanno hanno trovato insomma degli strumenti per trasmetterla. Non so se su questo in università c'è riflessione.
Sì, a proposito di questo, comunque anche noi vediamo come c'è un'urgenza proprio in questo momento di darsi degli strumenti concreti per portare a termine questa rivendicazione sull'educazione sessuaffettiva che è da anni che è presente nei nostri percorsi di lotta fin da appunto dei primi momenti della nostra formazione anche al liceo. È sempre stata una contraddizione molto molto esplicita, e all'università vediamo come appunto, cioè vediamo come l'università sia un luogo di riproduzione di dinamiche patriarcali su molti aspetti appunto della nostra vita, dal linguaggio che utilizziamo tutti i giorni alle relazioni binarie tra i generi, in cui appunto l'uomo è sempre in una posizione di potere, ma anche appunto nei programmi, proprio nelle didattiche universitarie vediamo una mancanza da questo punto di vista, in cui appunto non si forma lo studente e lo studentessa a cercare di ragionare criticamente su questo problema, e appunto perché la violenza patriarcale contro le donne e le libere soggettività è un aspetto ormai sistematico dell'educazione, o almeno quella formale istituzionale, e quindi appunto perché l'università come la conosciamo oggi è un luogo di produzione di un certo tipo di soggettività, un certo tipo di persone, e quindi non è un luogo che in questo momento attraverso il sapere, attraverso la didattica riesce a dare vita a percorsi di liberazione. Quindi noi come appunto come universitari e universitarie abbiamo sicuramente una responsabilità nel cambiamento di questa cosa, e appunto lo facciamo attraverso anche qua un processo di decostruzione di un'identità maschile appunto tossica e violenta, e appunto questo qua.
Io a questo punto darei la chiusura, perché siamo alle 18:18 a Nodo Solidale, e chiederei anche di non dimenticarci di dire dove lo troviamo il libro, se lo vogliamo leggere.
Allora, dove troviamo il libro è uno dei nostri grandi crucci. Lo troverete sui nostri banchetti. Quando saranno i nostri banchetti non sappiamo dirvelo, ma potete scoprirlo seguendo il nostro sito e i nostri social network. Attualmente non abbiamo in programma presentazioni, quindi come si può fare? Potete provare a scriverci sui nostri social network, magari vi rispondiamo e magari ci possiamo incontrare e potete prendere una copia del libro. Ah, su questo,
quindi è divertente, una caccia al tesoro.
Sì, è una sorta di caccia al tesoro, è un qualcosa su cui continuiamo a lavorare, stiamo cercando di capire quali possono essere dei metodi per distribuire libri in giro. Anzi, se ci sono realtà che sono interessate a fare degli acquisti, diciamo, di più libri, o vogliono rendersi disponibili in questa diffusione dei libri oltre dai momenti di presentazione, mandiamo un grande invito a contattarci e costruire ogni connessione possibile. Diciamo, la nostra attività editoriale è un'attività editoriale totalmente autoprodotta, frutto di esperienza pratica e finalizzata al sostegno di progetti autonomi dal basso, e quindi lo facciamo come possiamo. Detto questo, cercateci, ci troverete, siamo intorno a voi più di quanto pensate.
E quindi salutiamo il Nodo Solidale, salutiamo il collettivo Zaum.
Grazie
a voi. Intanto insomma, anche la trasmissione sta chiudendo, ma vi ricordo il radioabbonamento che è partito il 1 aprile, non è più un pesce d'aprile, è diventata una realtà dal 2 di aprile. E come si fa? Si va sul sito www.ondarossa.info, si clicca su un bellissimo banner e anzi ringraziamo chi l'ha disegnato, su cui c'è scritto campagna di radioabbonamento. Vi si aprirà la pagina di Produzioni dal Basso e basta poi cliccare su Sostieni questo progetto e verrete guidati con una certa facilità. Si riesce a sottoscrivere. Purtroppo viviamo in un sistema capitalistico che ci obbliga a pagare un sacco di cose. Vi chiediamo di pagare le bollette di questa radio, che ammontano a 20.000 euro l'anno, più o meno 45.000 è il costo per mantenere tutta quanta Radio Onda Rossa. Quindi vi chiediamo di mettere in mano non solo al cuore ma anche al portafoglio. E alle 19 va in onda Likewise, l'ora di buco torna martedì prossimo alle 17.